Buongiorno a tutti. Stamattina parlavo col fratello, tra me e mio figlio abbiamo monopolizzato il pulpito, non l'abbiamo fatto apposta. Questa mattina vorrei continuare con le riflessioni che avevamo cominciato qualche settimana fa riguardante le rivelazioni sugli ultimi tempi. Volevo fare alcune precisazioni prima di cominciare il messaggio di oggi riguardo al fatto che queste riflessioni non riguardano solo il libro dell'Apocalisse, ma come ho detto sono riflessioni riguardanti le rivelazioni sugli ultimi tempi che, come sappiamo bene, non sono soltanto nel libro dell'Apocalisse, ma sono un pochino in tutta la scrittura. Anzi, se avessimo solo l'Apocalisse da leggere per capire gli ultimi tempi, probabilmente non capiremmo molto se non avessimo il retroterra di tutto quello che c'è nel resto della scrittura. E un'altra cosa volevo dire, l'altra volta quando c'è stato il primo messaggio ho avuto una piccola discussione con una sorella perché aveva dei dubbi riguardo ad alcune cose, alcuni passaggi che avevo esposto. Ci tenevo a dire che prima di avere delle discussioni che non vorrei finissero in polemica, converrebbe aspettare che lo studio vada avanti, perché dirò tante cose, non solo oggi, che probabilmente chiariranno certi aspetti che possono essere in dubbio. Per cui non voglio far polemica con nessuno, anche perché alla fine probabilmente avrei ragione io. Allora, permettetemi la battuta. Allora, l'altra volta abbiamo cominciato a vedere quali sono i 9 eventi che nella scrittura precedono, ci fanno capire che precederanno quel tempo dell'Apocalisse che è chiamato la grande tribolazione. Abbiamo visto l'altra volta il primo evento, che è composto delle guerre, delle carestie e dei terremoti. Abbiamo visto che non sono eventi singoli, perché c'è stata la prima e la seconda guerra mondiale, che sono stati eventi di portata globale. Abbiamo visto i terremoti, che non sono solo un grande terremoto, ma il fatto che la frequenza dei terremoti sta accelerando in maniera esponenziale dal periodo del dopoguerra ad oggi, e le carestie che sono conseguite sia alle guerre che ai terremoti, portando a pestilenze con migliaia se non milioni di morti nel giro di pochi anni. Oggi cercheremo di analizzare gli altri 2 eventi che precederanno la grande tribolazione, altri 2 eventi che si sono già verificati. Gli altri 6 eventi invece li vedremo nelle prossime predicazioni, perché sono eventi che invece devono ancora manifestarsi, anche se in parte sono già cominciati. Se mi mandi la presentazione. Quindi il secondo evento che oggi cominceremo a studiare è lo ristabilimento di Israele. Dobbiamo dire che ci sono molti diversi punti di vista su questa, sulle modalità e sulle tempistiche per il verificarsi di questi fatti. La mia convinzione personale ovviamente, convinzione che viene dallo studio della scrittura. Volevo specificare che questo studio che sto portando oggi viene dal lavoro di 2 anni, per cui sono 2 anni che sto cercando di capire questi aspetti. Lo sto portando in questo periodo, come ho detto l'altra volta, perché con la guerra che è cominciata di Israele, che vediamo ogni giorno aggravarsi la situazione in Israele, ho pensato che sia il momento adatto per parlarne. Quando la Bibbia parla di una riunificazione mondiale del popolo ebraico, si riferisce in effetti a 2 momenti distinti. Il primo è il radunamento di Israele, che leggiamo in questo versetto. Dice così: in quel giorno il Signore stenderà una seconda volta la mano per riscattare il residuo del suo popolo rimasto in Assiria e in Egitto, a Patros e in Etiopia, a Elam, a Shinear e a Kamat, e nelle isole del mare. Egli alzerà un vessillo verso le nazioni e raccoglierà gli esuli di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra. Quindi questo primo radunamento che vediamo descritto in questo passo è un radunamento del popolo ebreo nell'incredulità. Sappiamo bene che gli ebrei ancora oggi non hanno accettato il messaggio di Cristo, non l'hanno accettato come Messia e non sono assolutamente cristiani, anzi non solo non sono cristiani, ma molti nel popolo ebraico sono completamente atei. Quindi la popolazione ebraica che vediamo abitare in Israele oggi e il resto della popolazione ebraica ancora sparsa in giro per il mondo è ancora in una situazione di incredulità. Questo radunamento nell'incredulità è un radunamento che preparerà questo popolo a un radunamento per il giudizio, un giudizio che avverrà appunto durante la tribolazione. Questo passaggio drammatico quindi del giudizio che avverrà sarà poi seguito invece da un radunamento finalmente nella fede, quindi un radunamento che porterà finalmente alla benedizione finale per questo popolo, una benedizione che sarà completa e gloriosa ed avverrà durante il regno messianico di Gesù nel millennio. Un altro brano molto importante riguardo a questo radunamento nell'incredulità lo troviamo in Ezechiele, il capitolo 20, versetti da 33 a 38. Dice così: «Com'è vero che io vivo, dice il Signore Dio, con mano forte, con braccio disteso, con furore scatenato, io regnerò su di voi. Vi condurrò fuori dai popoli, vi raccoglierò dai paesi dove sarete stati dispersi, con mano forte, con braccio disteso e con furore scatenato. Vi condurrò nel deserto dei popoli e verrò in giudizio con voi a faccia a faccia, come venni in giudizio con i vostri padri nel deserto del paese d'Egitto. Così verrò in giudizio con voi, dice il Signore Dio. Vi farò passare sotto la verga e vi rimetterò nei vincoli del patto. Separerò da voi i ribelli e quelli che mi sono infedeli. Io li condurrò fuori dal paese dove sono stranieri, ma non entreranno nel paese di Israele, e voi conoscerete che io sono il Signore». Quindi in questo brano leggiamo, spiegato in maniera molto dettagliata, come avverrà, anzi come in parte è già avvenuto questo radunamento, ma per cosa è destinato questo radunamento? È destinato a un giudizio. In questo brano Ezechiele fa una similitudine con quello che conosciamo bene è successo nell'Esodo, quando sotto la guida di Mosè Dio portò l'intera nazione di Israele fuori dalla terra d'Egitto, nel deserto della penisola del Sinai. Il piano di Dio per Israele nel Sinai era di adempiere due cose. Dovevano prima di tutto ricevere la legge di Mosè e dovevano costruire il tabernacolo, grazie al quale gran parte della legge doveva essere messa in atto. Adempiendo queste cose, essi dovevano andare avanti ed entrare poi nella terra promessa. Ma alla fine, a causa di una serie di mormorii e ribellioni, arrivati all'oasi di Kadesh Barnea, che si trova proprio sulla confine con la terra promessa, Dio entrò in giudizio con il suo popolo e questo giudizio stabiliva che coloro che erano usciti dall'Egitto avrebbero ripreso a vagabondare nel deserto per altri 40 anni. Durante questi 40 anni, tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sarebbero morti, a eccezione di due spie giuste e di coloro che avevano meno di 20 anni. Quindi vedete quanto pesante è stato questo giudizio di Dio. Così 40 anni dopo era pronta una nuova nazione, quella a cui fu concesso di entrare nella terra promessa, sotto il comando di Giosuè. Una nazione che era nata da uomini liberi nel deserto e non più da schiavi usciti dall'Egitto. Ezechiele quindi profetizza che Dio raccoglierà il suo popolo da tutte le parti del mondo. Questo è il video che l'altra volta non sono riuscito a mostrare. Se parte...
Tutto ha inizio nel novembre 1947. Le Nazioni Unite, forse anche per risarcire gli ebrei della Shoah, decidono la nascita di due stati, uno stato ebraico, Israele, e uno stato palestinese. Il 14 maggio del 1948 lo stato ebraico nasce, ma invece il giorno successivo, dalle terre su cui doveva nascere lo stato palestinese, arriva un'aggressione da Egitto, Giordania, Iraq, Libano, Siria, un'aggressione contro Israele perché quello Stato vada in pezzi immediatamente. Ne nasce una guerra che dura un anno, al termine della quale si firma un armistizio che per Israele è la salvezza dello Stato, ma per i palestinesi rimarrà nella storia come la Nakba, che vuol dire la catastrofe.
Quindi questo è quel passaggio che riguarda il secondo evento, prima la tribolazione, la nascita dello Stato di Israele. Questa storia che abbiamo sentito raccontare da Paolo Mieli ci dice appunto la sequenza di eventi della nascita di questo Stato. Ricordiamo che l'ONU, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha deciso che nascesse lo Stato di Israele, è la stessa organizzazione che in questo momento Israele sta prendendo in considerazione. Sapete che l'ONU sta dando una serie di indicazioni a Israele sulla cessazione della guerra, ma Israele sta facendo orecchie da mercante. Questo evento che abbiamo sentito raccontare ci fa capire anche perché stanno succedendo queste guerre attuali, perché lo Stato di Palestina, che doveva nascere contemporaneamente allo Stato di Israele in quel momento, invece non è nato perché i palestinesi e gli stati arabi non accettarono, anzi non riconobbero l'esistenza dello Stato di Israele allora come adesso. Quindi quando si siedono ai tavoli di trattativa per la pace non si arriva a firmare un trattato per la pace perché gli stati arabi, almeno la maggior parte, non riconoscono l'esistenza dello Stato di Israele, per cui la trattativa non può avvenire con uno Stato che per loro non esiste. In ogni caso, dobbiamo notare con attenzione e sottolineare ancora una volta che il radunamento di cui abbiamo sentito parlare in questo frangente proviene dall'Ira, perché proveniva da una guerra ed è in previsione per l'Ira, quindi è in previsione di altre guerre, come stiamo vedendo. Questo popolo di Israele, sappiamo bene, è stato raccolto tra gli scampati all'ira dell'Olocausto. È un evento, quello dell'Olocausto, che ricordiamo bene, portò alla morte di 6 milioni di ebrei, ma che creò anche le condizioni mondiali affinché questo Stato di Israele finalmente potesse nascere. Che questa raccolta non sia nella fede, ma nell'incredulità, lo possiamo notare anche dal fatto che, come abbiamo letto, questo avviene con mano forte, con braccio disteso e con furore scatenato. Questa frase, nello stesso brano, viene ripetuta due volte di seguito, quindi a sottolineare l'importanza di questa modalità. L'obiettivo di Dio è quello di regnare direttamente stando in mezzo al suo popolo, ma i mezzi per preparare questo popolo ad accettarlo saranno l'ira e il giudizio. Questa riunificazione nell'incredulità, quindi, avviene dopo che l'ira si è riversata sul suo popolo, ma poiché è ancora un ritorno nell'incredulità, è un ritorno nel quale Dio esprimerà ancora una volta uno o più giudizi su questo popolo per estirparne i ribelli. Quelli che rimarranno si volgeranno finalmente al Signore e saranno riportati nei vincoli del patto, ma più precisamente nei vincoli di un nuovo patto che leggiamo in Geremia 31, i versetti da 31 a 34. Questo dice il nuovo patto: ecco, I giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non come il patto che feci con il loro padre il giorno che li presi per mano, per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò con loro ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Quindi, finalmente sarà una nuova nazione, una nazione finalmente rigenerata, alla quale sarà concesso di vivere finalmente un vero stato di pace, nella loro terra e nel regno governato dal Messia Re, re del suo popolo per la restaurazione finale. Ancora un brano che si concentra su questo aspetto, Ezechiele 22, versetti 17 a 22. Dicono così, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, quelli della casa di Israele per me sono diventati tante scorie. Tutti quanti non sono che bronzo, stagno, ferro, piombo, in mezzo a crogiolo, sono tutti scorie d'argento. Perciò così parla il Signore Dio. Poiché siete tutti diventati tante scorie, ecco io vi raduno in mezzo a Gerusalemme. Come si raduna l'argento, il bronzo, il ferro, il piombo e lo stagno nel crogiolo e si soffia su fuoco per fonderli, così nella mia ira e nel mio furore io vi radunerò, vi metterò là e vi fonderò. Vi radunerò, soffierò contro di voi sul fuoco del mio furore e voi sarete fusi in mezzo a Gerusalemme. Come l'argento è fuso nel crogiolo, così voi sarete fusi nella città, voi saprete che io, il Signore, riverso su di voi il mio furore. Qui vediamo specificato ancora meglio quanto il furore del Signore sarà ardente. Quindi usa questa figura del metallo fuso che ha bisogno di essere portato ad altissima temperatura perché possa servire all'uso che se ne deve fare. In questo passaggio Ezechiele descrive sempre questo radunamento, ma specificando meglio che il vero furore avverrà nella città di Gerusalemme. Cioè la fase finale del furore di Dio, l'ira ardente di Dio che fonderà insieme questo popolo sarà nella città di Gerusalemme. Quindi questa città diviene una fornace dell'afflizione, è una figura comune in tanti passaggi della scrittura che porto in maniera veloce. Isaia 1:22 dice che l'argento è stato scambiato per scorie, il vino è stato tagliato con acqua, ti rimetterò la mano addosso, ti purificherò dalle tue scorie come fa la potassa, toglierò da te ogni particella di piombo. Isaia 48:10 dice che ecco io ti ho voluto affinare ma senza ottenere argento, ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione. Ancora Geremia, capitolo 6:27, dice io ti avevo messo fra il mio popolo come un saggiatore di metalli perché tu conoscessi e saggiassi la loro via. Essi sono stati tutti ribelli incalliti, seminano calunnie, sono bronzo e ferro tutti corrotti. Il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco. Invano si cerca di raffinare perché le scorie non si staccano. Saranno chiamati argento di rifiuto perché il Signore li ha rigettati. Ancora Geremia, capitolo 9, versetto 7. Perciò così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io li fonderò nel crogiolo per saggiarli, poiché che altro dovevi fare per la figlia del mio popolo? E ancora Zaccaria 13, 9 dice, metterò quel terzo nel fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento, lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò, è il mio popolo. Ed esso dirà, il Signore è il mio Dio. E infine, Malachia 3, versetti 2 e 3, dice, chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavatori di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi, e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento. Ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Quindi vedete quanti passaggi specificano in quali gradi di sofferenza, probabilmente distruzione, afflizione, il popolo di Israele dovrà ancora passare per essere affinato. Però questo radunamento che il popolo di Israele sta vivendo adesso e che è già avvenuto, è un radunamento destinato all'ira. La raccolta di un popolo disperso che è diventato una nazione, rimanendo però incredulo e lontano da Dio, è come un popolo che dobbiamo immaginare come dei rottami metallici, e quindi pieni delle impurità del bronzo, del piombo, dello stagno, del ferro, rottami metallici che sono stati presi in mezzo a un ammasso di rottami metallici. Sono stati raccolti per un futuro tempo d'ira, quando l'ira di Dio appunto si riverserà su di loro con lo scopo di fonderli, di purificarli nel crogiolo della sua ira. A quel punto, finalmente, possiamo dire, Israele sarà una nazione purificata e fusa in un'unica solida fede. Si volgeranno finalmente verso il Signore, vedendolo come il Salvatore. Soltanto allora sperimenteranno veramente la restaurazione finale in fede. Riguardo a questo evento, leggiamo quest'ultimo versetto in Ezechiele 36, che dice così: perciò di alla casa di Israele, così parla il Signore Dio, io agisco così non a causa di voi, o casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. Io santificherò il mio gran nome, che è stato profanato fra le nazioni, in mezzo alle quali voi avete profanato. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore, dice il Signore Dio, quando io mi santificherò in voi sotto i loro occhi. Io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. In questo passaggio, Ezechiele, il profeta Ezechiele, chiarisce qual è il vero motivo per cui il popolo di Israele deve passare attraverso queste sofferenze. Non è per espiare i propri peccati, perché i peccati li abbiamo tutti, ma perché, lo dice il primo versetto, io non agisco così a causa di voi, ma per amore del mio nome santo che avete profanato. Quindi Dio giudica questo popolo perché deve glorificare il suo nome attraverso il giudizio che esprimerà su di loro. Da un punto di vista umano può sembrare un giudizio duro, però faceva parte del primo patto che Dio aveva fatto con questo popolo dal collo duro. Passiamo al terzo evento, quindi il terzo evento è l'ultimo dei tre che precedono, anziché stanno precedendo, l'avvento della grande tribolazione. Il terzo evento è il fatto che Gerusalemme debba essere sotto il pieno controllo ebraico. Questo perché? In questo momento Gerusalemme è già sotto il controllo ebraico, ma non è tutta del popolo ebraico. Dobbiamo sapere che al tempo della tribolazione, cioè durante la tribolazione, il nuovo tempio che sarà costruito dovrà essere già costruito e pienamente operativo. Per cui quando ci sarà la grande tribolazione, questo edificio dovrà essere già nel posto dove è destinato che sia. E perché si possa accadere questo, la città di Gerusalemme deve essere tutta sotto il controllo ebraico, cosa che attualmente ancora non è completamente. Il fatto che lo Stato ebraico deve esistere prima della tribolazione non implica necessariamente il totale controllo della città. Dopo la fine della guerra di indipendenza israeliana, quella del 48-49, le forze israeliane avevano il controllo solo del lato ovest della città di Gerusalemme, mentre la città vecchia era tutta sotto il controllo, la città vecchia è la parte biblica della città, la città dentro le mura, era sotto il controllo della Giordania e successivamente venne annessa al regno ascemita del Giordano. Quindi questa città rimase divisa in parti diverse per 19 anni, finché non avvenne la guerra dei sei giorni. Nella guerra dei sei giorni, che vediamo qui, vediamo lo Stato di Israele come era esteso prima della guerra dei sei giorni. Lo Stato di Israele prima della guerra dei sei giorni era più o meno, per fare una proporzione, come quel quadratino piccolo lì. Dopo la guerra dei sei giorni, che sottolineo è durata sei giorni, l'estensione dello Stato di Israele è diventata questa. E come vedete, questa parte che qui vedete in arancione, che faceva parte dello Stato della Giordania, è diventata parte dello Stato di Israele, conquistata, compresa la città di Gerusalemme che si trova in questo punto. Lo Stato di Israele divenne quindi in proporzione come questo quadrato. Dobbiamo ricordare che la guerra dei sei giorni è stata un popolo, che una nazione che era appena stata formata, che ha combattuto una guerra contro sei nazioni alleate che hanno attaccato Israele da tutti i lati. Ed in sei giorni il popolo di Israele, questa nazione così debole, è riuscita a conquistare questo territorio. Certamente non è solo per meriti umani, almeno questo lo possiamo dire. In termini profetici, però, la città vecchia doveva finire per forza sotto il controllo ebraico, come abbiamo detto. Però se vediamo com'è fatta la città oggi, odierna, vedete che è divisa in quattro parti. C'è questa parte della città che è dei musulmani, questa parte che è il quartiere cristiano, questo è il quartiere armeno e questo è il quartiere ebraico. E poi c'è tutta la spianata delle moschee, che vedete quanto è grande, praticamente è grande quanto tutto il quartiere ebraico, sulla quale Israele ha il controllo di chi entra e chi esce, ma il popolo ebraico in teoria non può salire su questo piazzale perché farebbe uno sgarbo ai musulmani che invece hanno le loro moschee in questo posto. Questa spianata delle moschee è il posto dove prima c'era il tempio ebraico, il primo e il secondo tempio ebraico, ed è il posto dove ci sarà il nuovo tempio quando sarà ricostruito. Ci sono quattro brani della scrittura che parlano di uno specifico evento in relazione al tempo della tribolazione che avverrà a metà della tribolazione. Questi brani sono i seguenti, li leggiamo insieme. Daniele 9,27 dice: egli stabilirà un patto con molti, qui si sta riferendo all'anticristo, stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli, finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Matteo 24,15 dice: quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. In Tessalonicesi 2, versetti 3 e 4 dice: nessuno vi inganni in alcun modo, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. E infine, Apocalisse 11 ci dice che poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: alzati e misura il tempio di Dio e l'altare e conta quelli che vi adorano, ma il cortile esterno del tempio lascialo da parte, non lo misurare perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Quindi tutti questi passaggi ci raccontano che quando ci sarà l'anticristo, quindi durante la tribolazione, ci sarà un luogo santo, che sarà il nuovo tempio, dove gli ebrei adoreranno, ma che a un certo punto sarà profanato da quest'uomo che farà delle cose abominevoli, tra le quali sedersi nel luogo santo e mostrandosi come il Dio che vorrebbe essere. Tutti questi brani quindi parlano o si riferiscono a un terzo tempio, conosciuto appunto come il tempio della tribolazione. Di questo tempio parleremo più nel dettaglio in una delle prossime, degli prossimi studi. Per il momento ci limitiamo a ricordare che questo tempio sarà ricostruito e ricomincerà ad avere in esso tutte le funzioni del sacerdozio levitico. Tutti questi versetti, in ogni caso, presuppongono, come abbiamo detto, che la nazione di Israele abbia il pieno controllo di tutta la città, o almeno di tutta la città vecchia. Nessuno di questi brani suggerisce un fattore tempo che ci possa far pensare quando avverrà questa ricostruzione del Tempio. Ma almeno parte di questo passaggio si è adempiuto durante la guerra dei sei giorni, perché Israele ha preso il controllo della città, anche se i quartieri sono rimasti divisi per zone di pertinenza. La guerra dei sei giorni portò all'adempimento delle profezie che riguardavano l'acquisizione appunto del controllo ebraico sulla città. Non è stata mai predetta nella scrittura la guerra dei sei giorni, però è stato predetto quello che ne sarebbe derivato, che vediamo sotto i nostri occhi oggi. Quindi, ricordando ancora questa immagine, vi racconto velocemente quello che è successo durante questo evento. Nel giugno del 67 lo Stato israeliano era nato da appena 19 anni. In 130 ore di guerra Israele cambiò il volto del Medio Oriente, passò da 21.000 km quadrati di territorio a 102.000 km quadrati di territorio. La Siria perse le alture del Golan. Le alture del Golan sono queste e sono la zona da dove adesso Israele sta facendo la guerra con il Libano per scambiarsi i missili che sentiamo tutti i giorni al telegiornale. L'Egitto perse la striscia di Gaza. Sentiamo tutti i giorni parlare di questa città Gaza. La striscia di Gaza era territorio dell'Egitto. Adesso i profughi di Gaza che cercano di andare in Egitto, l'Egitto non li vuole, tanto è vero che chiude le frontiere per non farli andare, perché l'Egitto ha fatto la pace con Israele e, facendo entrare questi profughi sul loro territorio, rischia di mandare all'aria la pace con Israele. Non solo il territorio di Gaza, ma tutta la penisola del Sinai è passata sotto il controllo ebraico. Mentre la Giordania ha dovuto cedere l'insieme delle sue conquiste sul territorio ebraico, quindi tutta questa zona della Giordania è passata in pertinenza ebraica. L'annessione di Gerusalemme venne ratificata da Israele all'indomani del conflitto, indicando il fatto che Israele aveva intenzione di tenersi tutti i territori conquistati. Gli Stati Uniti però chiesero che Israele si ritirasse senza nessuna condizione dei territori che erano stati occupati. Nella serata del 6 giugno del 67, Israele iniziò a occupare parte di Gerusalemme e la città dove anticamente aveva sede il Tempio, che era il luogo più sacro ovviamente per la religione ebraica. Di quel Tempio oggi rimane solo il muro del pianto. La mattina del 7 giugno le truppe israeliane assaltarono la collina dove oggi sorge quel quartiere, aspettandosi di trovare l'intero battaglione di soldati giordani, i quali però erano scappati durante la notte lasciando persino le armi sul posto, per cui hanno conquistato questa zona senza neanche dover combattere. La vittoria dell'esercito israeliano quindi era più che evidente. I giordani si ritirarono anche dal resto di Gerusalemme e dalla Cisgiordania. L'esercito siriano non riuscì ad opporre nessuna resistenza e l'8 giugno l'Egitto accettò il cessate il fuoco. Due giorni dopo lo fece anche la Siria e quindi la guerra era completamente finita. In tutto, in questa guerra, ripeto, durata 130 ore, sono morti 1.000 soldati israeliani e 20.000 soldati dell'Alleanza Araba. Israele a questo punto sperava di aprire con uno scambio di territori che portasse a una pace vera, ma i paesi arabi si riunirono alla conferenza di Khartoum e opposero un netto rifiuto e quindi fu trovato un compromesso, la risoluzione 242 dell'ONU, che subordinava il ritiro israeliano dei territori occupati al patto che si stabilisse una pace giusta e duratura. Israele aderì, seguita da Nasser Arafat, che era il governatore egiziano, e dal re Hussein di Giordania, mentre i palestinesi, che avevano l'appoggio della Siria, rifiutarono questo accordo. Non accettavano, come ho detto prima, di sedersi a un tavolo con una potenza della quale non riconoscevano l'esistenza. Quindi il controllo della città di Gerusalemme da parte del popolo di Israele è il terzo grande evento prima della tribolazione. Quindi mentre questi primi tre eventi si sono già verificati, i prossimi sei che vedremo nei prossimi studi sono eventi che verranno a verificarsi nei prossimi tempi. In questo periodo stiamo vivendo e vedendo quanto pesante è questa guerra che Israele sta conducendo contro i popoli che l'attaccano. Questa guerra ormai dura da un anno e un mese quasi e sta portando tante sofferenze da tutte le parti. Adesso con le elezioni di Trump non sappiamo cosa succederà, ma sicuramente Netanyahu avrà ancora più mano libera per fare le sue scelte strategiche che da un punto di vista umano sono inaccettabili. Però come ho detto l'altra volta, dobbiamo vedere questi eventi considerando il fatto che Israele è l'orologio del tempo, per cui quello che sta succedendo sicuramente rientra nei piani di Dio. Non sappiamo a cosa porterà, ma sicuramente sta preparando dei passaggi che vedremo verificarsi, che porteranno al verificarsi di altre profezie. Ma la domanda che vi faccio oggi è: considerato che questi eventi precedono la tribolazione, considerato che la nazione di Israele in soli sei giorni è diventata tre volte quello che era prima, capite quanto veloci possono essere le accelerazioni degli eventi quando uno non se l'aspetta? Per cui forse tra di noi c'è qualcuno che dice: posso aspettare ancora per salvarmi, forse c'è ancora del tempo, devono verificarsi ancora delle cose. Ma non sappiamo se tutti gli altri eventi potrebbero svolgersi nel giro di una settimana. Quindi la domanda è: siamo tutti pronti per essere rapiti con la Chiesa prima della grande tribolazione? Perché chi non lo fosse, è questo il momento. Il momento di accettare la salvezza. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, scusate se ho sforato un po' il tempo. Grazie.